Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore. È una parola, quella che abbiamo ascoltato, che fa chiaro riferimento alla chiamata di Dio, la chiamata del Signore a seguirlo, quella che noi chiameremmo così la vocazione, al sacerdozio, alla vita consacrata. E ci colpisce un po' che Gesù in questa circostanza si mostri così apparentemente duro. Avete ascoltato, no? A chi dice ti seguirò, ma prima lascia che mi congedi da quelli di casa mia, Gesù dice, no, era rigida quasi: lasciate che i morti seppelliscono i loro morti. Sembra quasi un disprezzo nei confronti della realtà familiare. Che cosa c'è nel cuore e nella mente di Gesù in questo brano che abbiamo ascoltato? Ma innanzitutto in questo capitolo di Luca, lui, un capitolo in cui è presente anche l'episodio della trasfigurazione, quindi aveva fatto vedere a questi suoi discepoli, i tre più vicini a lui, diciamo, Pietro, Giacomo e Giovanni, che qual era l'esigenza della sequela, e cioè che conoscessero bene la sua vocazione. Per conoscerla bene, ce lo diceva l'episodio della trasfigurazione, c'è Elia e Mosè, cioè c'è tutta la scrittura, possono capire chi è Gesù, possono aderire entrare nella sequela di Gesù e aderire così alla volontà di Dio. Appunto, quello che è in gioco qua è la conoscenza della volontà di Dio. E perché diciamo questo? Perché all'inizio di questo brano Luca dice che Gesù, mentre si stavano compiendo i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, cioè sarebbe stato ucciso, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Allora, da questo noi comprendiamo che il desiderio di Gesù è di fare la volontà di Dio. Egli la conosce, per questo può farla. Chi vuole seguire lui deve conoscerlo, deve conoscere la volontà di Dio e dunque aderire. Qua non si tratta di seguire un ideale, una struttura, un modo di pensare o, come dice qualcuno, uno stile di vita dei religiosi, no? Per carità. No, qua si tratta di intuire qual è la volontà di Dio sulla storia, amarla questa volontà e poi donare tutta la vita perché questa si compie. Qua non si tratta di soppesare la povertà, rinunciare ai beni, sì, sono tutte cose funzionali, ma dice il Cantico dei Cantici: se uno desse tutti i beni della casa per l'amore non ne otterrebbe che disprezzo. Dunque evidentemente non si pesa con queste grandezze, non si pesa con queste rinunce. Lo dico anche a chi pensa di guadagnarsi l'amore di Dio, che peraltro è gratuito, facendo dei mercanteggiamenti o di dotto mi dai. No, Gesù, il Verbo di Dio, che conosce tutta la volontà di Dio, egli sa che è buona e dunque desidera metterla in pratica. Poi avete ascoltato, no? Manda dei messaggeri a dire stiamo passando per la Samaria. In genere chi doveva andare a Gerusalemme in Samaria non ci passava, perché sapete, i samaritani, lo dicevo pure stamattina all'omelia, qualcuno ci ha sorriso, sono quelli di fuori, sono i tuoi, sono quelli che ti aspettano fuori di qua per dirti ma dove vai? Ma ancora preghi? Ma ancora vai a messa? Ma chi sei? Ma davvero, tu non sai che cosa ti chiede Dio? I samaritani sono quegli avvocati, diciamo così, del diavolo, che ti mettono sempre davanti l'impossibilità della volontà di Dio. Come dire, è troppo alta per te, non sei adatto, non sei adeguato. E allora avete visto, no, questa cosa suscita subito, no, lo sdegno di questi due ragazzi giovani, Giacomo e Giovanni, che dicono, Signore, vuoi che li fulminiamo a tutti quanti? Magari ti verrà pure da sorridere, ma chissà quante volte l'hai pensato anche tu. Quando le cose si mettono male, quando qualcuno ti viene contro, chissà quante volte hai detto, mannaggia, sarebbe proprio il caso, no? Gli ricordi magari i suoi defunti, eccetera. E Gesù invece in questo caso, avete visto, no? È molto, molto deciso, sta continuando ad andare e detta anche le regole. Chi vuole seguirlo non ha come le volpi le tane, come gli uccelli del cielo i loro nidi, perché il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E poi redarguisce questo che voleva seppellire i suoi dicendo lascia che i morti. C'è una logica da abbandonare, c'è un modo di pensare, se volete quello dei samaritani, che deve essere abbandonato. Niente più compromessi. Ma non parlo solo dei compromessi col peccato, io parlo dei compromessi con la mentalità di questo mondo, che non avendo alcun criterio per valutare le cose, decide ogni giorno chi è giusto e chi non lo è, creando ulteriori spaccature. Guardate che la guerra non la fanno i grandi, la preparano i piccoli. Semmai i grandi si preoccupano che i piccoli sono pronti a fomentarla sempre. È una guerra che parte dalle nostre relazioni più prossime, e si estende man mano a quelle più importanti. Piuttosto invece siate operatori di pace, riconciliatevi e riconciliate questo mondo diviso. Allora la volontà di Dio sarà chiara, allora nessuno dirà più, nessuno avrà più paura di donare la propria vita per il Signore. Possa lo Spirito di Dio, che presiede a tutto questo, convincervi su questa bontà e aiutarvi anche a compiere la sua volontà. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché ci hai chiamati a servirti nel regno, perché ci hai mandato il tuo Spirito a sostenerci nelle difficoltà e nelle prove. Fa che possiamo intendere la tua volontà e abbiamo il coraggio e la possibilità di attuarla. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Hai assicurato alla tua sposa la presenza dello Spirito, perché sappia sempre discernere e valutare e scegliere. Fa che la Chiesa sia arricchita da uomini, da pastori secondo il tuo cuore, non attaccati al bene, al denaro, alla carriera e agli arrivismi umani. Una chiesa nuova, un popolo nuovo, capace di seguire il tuo figlio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono per tutte le volte che pur chiamati ad essere tuoi testimoni, ci siamo ripiegati in noi stessi, ci siamo nascosti dentro le nostre logiche perverse. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo, perché nulla in noi si anteponga alla tua volontà. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che vivono in questo tempo in grandi difficoltà. Mettili a riparo dal male, sostienili nella prova, mostra loro il volto del tuo figlio, che non vengano meno. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo, per questi tuoi figli. Mettili a riparo dal maligno, da tutte le sue seduzioni, dalle logiche di questo mondo, da ogni pericolo. Fa che possano seguirti in santità e giustizia per tutti i loro giorni. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.